Dal libro di Giona. Giona, invece, si mise in cammino per fuggire a Tarsis, lontano dal Signore. Scese a Giaffa, dove trovò una nave diretta a Tarsis. Pagato il prezzo del trasporto, si imbarcò con loro per Tarsis, lontano dal Signore. Ma il Signore scatenò sul mare un forte vento e vi fu in mare una tempesta così grande che la nave stava per sfasciarsi. I marinai, impauriti, invocarono ciascuno il proprio Dio e gettarono in mare quanto avevano sulla nave per alleggerirla. Intanto Giona, sceso nel luogo più in basso della nave, si era coricato e dormiva profondamente. Gli si avvicinò il capo dell'equipaggio e gli disse: «Che cosa fai così addormentato? Alzati, invoca il tuo Dio. Forse Dio si darà pensiero di noi e non periremo». Quindi dissero fra di loro: «Venite, tiriamo a sorte per sapere chi ci abbia causato questa sciagura». Tirarono a sorte e la sorte cadde su Giona. Gli domandarono: «Spiegaci dunque chi sia la causa di questa sciagura. Qual è il tuo mestiere? Da dove vieni? Qual è il tuo paese? A quale popolo appartieni?» Egli rispose: «Sono ebreo e venero il Signore, Dio del cielo, che ha fatto il mare e la terra». Quegli uomini furono presi da grande timore e gli domandarono: «Che cosa hai fatto?» Infatti erano venuti a sapere che egli fuggiva lontano dal Signore, perché lo aveva loro raccontato. Egli gli dissero: «Che cosa dobbiamo fare di te perché si calmi il mare, che è contro di noi?» Infatti il mare infuriava sempre più. Egli disse loro: «Prendetemi e gettatemi in mare, e si calmerà il mare che ora è contro di voi, perché io so che questa grande tempesta vi ha colto per causa mia». Quegli uomini cercavano a forza di remi di raggiungere la spiaggia, ma non ci riuscivano perché il mare andava sempre più infuriandosi contro di loro. Allora implorarono il Signore e dissero: «Signore, fa che noi non periamo a causa della vita di quest'uomo e non imputarci il sangue innocente, poiché tu, Signore, agisci secondo il tuo volere». Presero Giona e lo gettarono in mare, e il mare placò la sua furia. Quegli uomini ebbero un grande timore del Signore, offrirono sacrifici al Signore e gli fecero promesse.
Dal Vangelo secondo Luca. Sono venuto a gettare fuoco sulla terra, e quanto vorrei che fosse già acceso. Ho un battesimo nel quale sarò battezzato, e come sono angosciato finché non sia compiuto. Parola del Signore.
Dall'Evangelii Gaudium di Papa Francesco. Una delle tentazioni più serie che soffocano il fervore e l'audacia è il senso di sconfitta, che ci trasforma in pessimisti scontenti e disincantati dalla faccia scura. Nessuno può intraprendere una battaglia se in anticipo non confida pienamente nel trionfo. Chi comincia senza fiducia ha perso in anticipo metà della battaglia e sotterra i propri talenti. Anche se con la dolorosa consapevolezza delle proprie fragilità bisogna andare avanti senza darsi per vinti e ricordare che quello che disse il Signore a San Paolo: «Ti basta la mia grazia, la forza infatti si manifesta pienamente nella debolezza». Il trionfo cristiano è sempre una croce, ma una croce che al tempo stesso è vessillo di vittoria, che si porta con una tenerezza combattiva contro gli assalti del male. Il cattivo spirito della sconfitta è fratello della tentazione di separare prima del tempo il grano dalla zizzania, prodotto di una sfiducia ansiosa ed egocentrica.
Ci lasciamo guidare da questo piccolo libro del profeta Giona, una parabola sulla missione del profeta e del credente nella Chiesa. Una parabola dove la fragilità, dopo la parola di Dio, la fuga, la paura, il sonno, la vigliaccheria, persino una fede più matura dei pagani naviganti, hanno più timore di Dio loro che Giona. E nello stesso tempo questa immersione nel mare, purificazione, salvezza. Sicuramente noi oggi lo leggiamo, questo evento, come il battesimo delle lacrime per i già battezzati. Immersione, buttati giù proprio nel mare della vita e soprattutto della penitenza. Dedicheremo questa sera il nostro pensiero, la nostra preghiera, il nostro digiuno pagato anche a due ragazzini che abbiamo perso, uno ieri e uno oggi. L'altro ieri una ragazza di 18 anni, Laura di Tavernelle, morta di tumore in 3 mesi, una ragazza bellissima proprio, bella da morire, ma anche pulita nel linguaggio e nell'attesa. È stata ammessa con noi nella visita agli ospedali a Fossombrone in prima fila. Sono stato con lei quasi un'oretta nell'ospice e con i suoi familiari. E poi un ragazzo ieri a Saltara, era stato ammesso ieri mattina con gli amici dell'FSE. E ieri sera, in un momento di silenzio, pensiamo al buon Dio che ci dia venia e pace, e soprattutto pensiamo alle famiglie e alle comunità di amici e di famiglia. Riprendiamo in mano Giona. La prima meditazione era stata con 2 versetti, alzati e va a Ninive. Dicevamo nella prima catechesi, meditazione, Ninive è una città difficile, violenta, città ricca, 120.000 abitanti, selvaggia per alcuni versi, soprattutto nelle conquiste, temuta, una parrocchia difficile. Giona non ci vuole andare. Sente la chiamata di Dio, ma poi il cuore si volge altrove. Va a Tarsis, si imbarca per andare non verso Ninive, l'alta Mesopotamia, l'Iraq di oggi, ma verso la Spagna, si va verso altri rivi. Alzati e va. E dicevamo nella prima meditazione qual è la nostra Ninive, quali sono le nostre paure, qual è la nostra situazione oggettiva che ci fa paura, può essere la famiglia, il lavoro, le situazioni ecclesiali, tutto quello che volete. Quante volte anche noi fuggiamo, siamo pieni di paure. E il racconto, dicevo parabola, Giona è un profeta vero, dell'VIII secolo, avanti Cristo, nel racconto troviamo alcune dimensioni che troviamo anche nella vita nostra, le fatiche, le delusioni, le povertà, le debolezze che appesantiscono i nostri cuori di uomini, di credenti, di ministri della parola, di testimoni di una vita cristiana possibile. E dovremmo rivolgere lo sguardo ancora una volta alla croce. Alla croce, proprio Papa Francesco nel testo che abbiamo ascoltato, il numero 84 della Evangelii Gaudium, parla del "ti basta la mia grazia", Paolo di Tarso, ma il trionfo cristiano è sempre una croce che al tempo stesso è il vessillo di vittoria, ma croce è, lasciamoci attrarre da questo dolce vessillo e speriamo di uscire non con le facce scure, non da perdenti. Chi parte perdente esce morto nella vita pastorale, come dice in maniera disarmante e trasparente Papa Francesco. Ancora, una delle tentazioni più serie che soffocano il fervore e l'audacia è il senso di sconfitta, che ci trasforma in pessimisti scontenti e disincantati dalla faccia scura. Nessuno può intraprendere una battaglia pastorale, evangelizzatrice, di presenza educativa, di presenza affettiva, se in anticipo non confida pienamente nel trionfo. Chi comincia senza fiducia, ha perso in anticipo metà della battaglia e sotterra i propri talenti. Noi quando facciamo riunioni di parrocchia, di condominio spirituale, se ci accorgiamo che parliamo da moribondi, è meglio interrompere la riunione, andare a fare un'ora di adorazione o una camminata recitando il rosario. Ci facciamo solo del male. Per fortuna che Papa Francesco ci stana da questa moda insensata. Se un consiglio pastorale, un consiglio presbiterale, un consiglio di parrocchia, un consiglio nasce da sconfitto, è meglio non farlo. Non vorrei che molti consigli non esistano più, perché noi preti abbiamo paura della sconfitta preventiva. Davanti all'invito del Signore, Giona preferì fuggire lontano, piuttosto che andare a Ninive a predicare. La fuga verso Tarsis è interpretata in diversi modi, con la volontà di disobbedienza a Dio, oppure con l'incapacità di riconoscere che la misericordia di Dio non conosce confini, e ancora con il rifiuto del Vangelo della misericordia. Troveremo nel capitolo quarto ed ultimo, nella quinta catechesi o nella quinta quaresimale, che Giona non voleva che Ninive si convertisse. Aveva deciso che il bene di Dio fosse solo per un popolo ristretto. Ancora Papa Francesco, in un contesto un po' più avanti a quello che abbiamo letto nel numero 84, al numero 85 dice così: attenzione, dentro le comunità la tentazione dell'invidia, siamo sulla stessa barca, andiamo verso lo stesso porto, chiediamo la grazia di rallegrarci dei frutti degli altri, che sono di tutti. Giona non riuscirà a rallegrarsi dei frutti di Ninive convertita. Il buon Dio è riuscito a convertire Ninive, la violenta, la terribile, la lontanissima, la pagana, ma nel contesto del libro di Giona non sappiamo se Giona sarà un convertito o se sta ancora a desiderare la morte perché Ninive si è salvata. E ancora aggiunge Papa Francesco: mi fa tanto male, lo dice con affetto, riscontrare come in alcune comunità cristiane, persino tra persone consacrate, si dia spazio a diverse forme di odio, di divisione, calunnia, diffamazione, vendetta, gelosia, indifferenza, desiderio di imporre le proprie idee a qualsiasi costo, fino a persecuzioni che sembrano una implacabile caccia alle streghe. Chi vogliamo evangelizzare, dice Papa Francesco, con questi comportamenti? Chi vogliamo evangelizzare con questi comportamenti? E dice ancora, i cristiani di tutte le comunità, di tutte le associazioni del mondo desidero chiedere specialmente una testimonianza di comunione fraterna che diventi attraente e luminosa. A volte facciamo più battaglie sui pochi nostri che non con quelli che sono, con quelli che fanno qualche cammino particolare, che con quelli che sono nella deriva spirituale, nel nulla. Non ci dà fastidio il nulla, ci dà fastidio qualche piccolo gruppo che cammina, ahimè. Allora qualcuno dice che Giona ha disobbedito a Dio, qualcun altro dice che Giona è incapace a volere il pensiero di Dio, che vuole un pensiero di misericordia anche per quelli fuori dal popolo eletto. O ancora il rifiuto del Vangelo della misericordia. Giovanni Paolo II, nel bellissimo documento, lettera pastorale, diciamo noi, Dives in misericordia, al numero 2, così recita: la mentalità contemporanea, o così recitata, sembra opporsi al Dio di misericordia e tende altresì ad emarginare dalla vita e a distogliere dal cuore umano l'idea stessa della misericordia. La parola e il concetto di misericordia sembrano porre a disagio l'uomo. Quasi dire, ma questo Dio è troppo buono, non fa paura a nessuno. Ma Dio attrae con la benevolenza, non attrae mai con la paura. Con il suo fuggire lontano dal Signore, Giona incarna i nostri sentimenti, la sua fuga, le sue perplessità diventano immagine delle nostre paure, dei nostri dubbi sulla fede, delle nostre mancanze di responsabilità, delle nostre fragili infedeltà. Giona se ne va lontano dallo sguardo del Signore. Giona, dice il libro, versetto 3, capitolo 1, si mise in cammino per fuggire a Tarsis, lontano dal Signore. Ma il Signore è un innamorato che cerca sempre. Lascia le 99 pecore nel recinto e si prende cura della centesima che manca. Lo rincorrerà in tutti voi. Lo sberlefferà quando piange per la pianta di ricino che è morta ed era indifferente per un popolo di 120.000 persone che era alla deriva morale e spirituale e non sapeva gioire della conversione. È proprio vero anche a noi che è più facile piangere in comunità per un lutto che gioire in comunità per un bene che cresce. Nel bene che cresce nasce l'invidia, nel lutto c'è la rincorsa a starci. Giona se ne va lontano dallo sguardo del Signore. Non è forse accaduto anche a noi, a me, qualche volta di avere un comportamento reattivo e contestatore nei confronti di Dio? Il chi me lo fa fare? Ma non ce la faccio? Ma è impossibile? Lì non ci si cava niente? Tante volte anche noi non ci troviamo d'accordo con il Signore. La comprensibile ma disperata strategia di sprofondare il più possibile nel torpore del sonno è solo un modo per rifiutare di udire la voce di Dio e obbedire. L'impulso di Giona di fuggire la responsabilità di evitare l'ordine del destino, nascondendosi nel ventre del sonno, prima ancora che nel ventre della nave, nel ventre del sonno. Ricordate i discepoli nel Getsemani? Marco 14. Gesù è in una missione d'amore senza misura, sta per dare la vita, si affida a Dio, vegliate un po' con me. Niente da fare. Dormivano, una, due, tre volte, ma potevano dormire fisicamente davanti al rantolo lamentoso di Gesù Cristo, al grido, Signore, perché, se è possibile, non dormivano fisicamente, ma dormivano nel sonno della fede, non riuscivano a intravedere, andare oltre, erano diventati nichilisti, pessimisti. L'impulso di Giona di fuggire alla responsabilità ed evitare l'ordine del destino, dicevo, nascondendosi nel ventre del sonno, ha inevitabilmente attirato l'attenzione di molti psicologi moderni, per i quali la storia di Giona è anche un quadro psicologico della condizione umana. Il Giona che è in noi e vuole regredire. In psicologia spesso si parla della patologia della regressione. Cenno soltanto un testo di Erich Fromm, Il linguaggio dimenticato. Così ritiene che le immagini di andare dentro la nave, entrare nel ventre della nave, addormentarsi, stando nell'oceano e nel ventre del pesce, siano tutti simboli che indicano una condizione di protezione e di isolamento, di desistenza sicura dalla comunicazione con altri esseri umani e con impegni diretti. La tendenza solipsista di Giona, che gli psicologi chiamano complesso Giona e la balena, anche a livello scientifico, o sindrome di Giona, ci viene chiesto di crederlo, una tendenza che costituisce parte del comportamento di Giona all'interno di tutti noi. Ritengo, dice ancora Jung, ritengo indubbiamente che ci sia della saggezza in questa teoria, ma quello che adesso mi interessa, recita Martin Buber, quello che mi interessa non sono tanto le manifestazioni psicologiche di tale tendenza, quanto piuttosto la forma complessa che ha assunto i nostri giorni nella spiritualità contemporanea. Come sappiamo bene tutti, i nostri contemporanei sono nuovamente affascinati dalle cose dello spirito, purtroppo però quell'interesse non si traduce sempre in capacità di prestare attenzione alla viva voce di Dio o di arrendersi con fede, speranza e amore alla trascendente bellezza e alla forza persuasiva della rivelazione. C'è invece una tendenza, sempre Jung, sempre Buber, una tendenza a vivere la propria spiritualità all'interno della bolla dell'io e a praticare quella che ha definito in modo memorabile la religione della pura immanenza psichica, la regressione. Solo alcuni cenni per dire come la psicologia ha usato l'evento Giona per narrare le situazioni di regresso. Un testo di una predica eccezionale che mi ha colpito, non so dove l'ho trovata, a dir il vero, non sono riuscito, è un pezzo che sto preparando questi quaresimali e la citazione mi è sfuggita. Una predica, sermone su Giona tenuto nella chapelle a Londra di Westminster qualche anno fa. Ma mi pare che sia un sermone che potrebbe essere tenuto di nuovo anche ai nostri giorni, anche in questa nostra Chiesa. Dice così questo sermone: la Chiesa, pur avendo ricevuto in consegna la parola di verità, è, così ci viene detto, come Giona, perché ha guardato a Tarsis e non a Ninive. La Chiesa è come Giona, diceva questo grande predicatore, che ha pagato la tariffa per imbarcarsi su una nave che va esattamente nella direzione opposta rispetto a quella indicata da Dio. La Chiesa ha speso energie, tempo, denaro nelle cose sbagliate. La Chiesa dei nostri giorni è come Giona, addormentata all'interno della nave, mentre il mondo è scosso da un turbamento senza precedenti. Il mondo è spaventato, la Chiesa è addormentata, il mondo pone degli interrogativi, la Chiesa non ha risposte. Ricordo il cardinale Pappalardo a Palermo nel funerale di un attentato: secondo brucia, Roma dorme, o discute. Noi spesso parliamo del sesso degli angeli, discutiamo del niente, degli inchini dei Samelecchi, e non ci rendiamo conto che il nostro popolo soffre. Anche a livello religioso cadiamo in questo. Nella politica tutti lo dicono, speriamo che non sia vero, tutti discutono, ma il popolo non lavora, il popolo ha fame e li mandano tutti a noi, gli altri fanno affari. Può succedere anche noi di chiesa e parliamo di tutto, grandi documenti, grandi prediche, io sono il primo che posso cadere in questo difetto, ma poi nella vita le mani ce le abbiamo pulite. Secondo brucia, noi discutiamo. Vi rammento il Vangelo del Getsemani. Lo rileggo per confermare un po' di nostra crisi psicologica. Giunsero, capitolo 14 di Marco, giunsero a un podere chiamato Getsemani ed egli disse ai suoi discepoli: sedetevi qui mentre io prego. Premetto, già Gesù più di una volta vi ha parlato della passione e della morte. I discepoli stanno discutendo chi sarà il più grande, chi prende il comando. È drammatico. Qualcuno manda pure la madre, Giacomo e Giovanni. Dì, Signore, che uno dei due, che andavate dicendo? Niente, niente, Signore. Ve lo dico io. Il più grande tra di voi è il servo. Non quello che comanda. Non chi porta il cappuccetto rosso. Chi ama di più. Ebbene, ritorno al Getsemani. Sedetevi qui mentre io prego. Momento più drammatico di questa misura d'amore di Gesù alla sua gente, al mondo di sempre, di ieri, di oggi, di domani. Il punto culminante è il punto dell'ora di Gesù, quell'ora che dicevo che non era ancora ora nelle nozze di Cana. Padre, è giunta l'ora. Ma che cosa allora? Di far capire quanto il mondo è amato da me, in che misura è amato da Dio. Sta per dare, consegnarsi, non essere preso, consegnarsi. Ebbene, cominciò a sentire paura e angoscia. L'amore pesa a tutti, è pesato anche a Gesù. La dedizione, il dare la vita, ti mette in prova, chiunque sia, da una parola da ritendere, da un cornetto di telefono da riaprire, da un perdono da tendere, da un amore da riconciliare, da una carità da offrire. E Gesù, la mia anima è triste fino alla morte, è un'agonia. Ma si può dormire durante un'agonia? Potreste voi dormire davanti all'agonia di un figlio? O davanti all'agonia presso l'agonia di una madre o di un padre? Dice, impossibile. E allora io penso che questo sonno non è un sonno fisico, ma è un sonno morale, psicologico. Restate qui, vegliate, poi andate un po' innanzi, tappi a terra, pregava che se fosse possibile passasse da lui quell'ora. E diceva, padre, tutto è possibile a te, allontana da me questo calice, però non ciò che voglio io, ma ciò che vuoi tu. Poi venne, li trovò addormentati e disse a Pietro, Simone, dormi? Non sei riuscito a vegliare un'ora sola? Vegliate e pregate per non entrare in tentazione. Lo spirito è pronto, la carne è debole, parole austere. Gesù sente la solitudine, la fatica della dedizione, di una vita di oblazione totale. Ha fatto il segno della cena, ma qui c'è il mistero di una vita reale. Lì c'era il segno eucaristico, ma qui c'è la carne vera. C'è l'esegesi di quell'ultima cena. Non è possibile. Lo spirito è pronto, si allontanò di nuovo, pregò dicendo le stesse parole, venne di nuovo, li trovò addormentati, perché i loro occhi si erano fatti pesanti e non sapevano che cosa rispondergli. Venne per la terza volta, dormite pure, li trovò addormentati, dormite pure, riposatevi. Notate, dal dormire va al riposo. Venite a me voi tutti affaticati e oppressi. Io vi darò ristoro. riposatevi in me. Chiesa a volte dorme e il Getsemani è vivo. E il Cristo di oggi sta piangendo, sta soffrendo, sta morendo di fame, sta litigando, sta uccidendo. Ciò di cui ha paura Giona è paradossalmente è di un Dio troppo buono, che si lascia commuovere troppo facilmente, che si lascia addirittura abbandonare, abbindolare. Giona in fuga è il prototipo del popolo di Dio, di noi tutti, di quel popolo di Dio che vuole a tutti i costi conservare salvezza solo per se stesso. Gli stessi due che mandano la mamma pensano al loro futuro, all'eredità non da compiere ma da spartire. A Tarsis Giona cerca una sistemazione, cercherà tranquillità. Oggi c'è chi cerca la sua Tarsis personale, meglio una sala conferenze che un pulpito o un confessionale o una periferia, dice Francesco, o la puzza di pecore. Meglio una sala di conferenze che un pulpito. Giona fugge, si illude di lasciarsi Dio alle spalle e lui ti aspetta più avanti. Giona non sospetta che quanto più fugge, tanto più si fa vicino a Dio che lo aspetta al varco. Portare Dio a chi già ce l'ha, a questo siamo tutti quasi disposti. Mandare verso gente poco accogliente, scarsamente disposta agli applausi, non è cosa piacevole. Noi preferiamo deviare. L'esperienza di Giona è la nostra. Giona ci offre una serie di messaggi su cui riflettere. Dio sceglie Giona per inviarlo a Ninive a predicare la conversione. Questo annunzio si scontra con la mentalità chiusa del profeta. Ai nostri giorni corriamo lo stesso pericolo. Come Giona rischiamo di chiuderci nel nostro piccolo mondo, fatto di autosufficienza, Papa Francesco dice di autoreferenzialità, di egoismo, di incapacità ad ascoltare, aiutare gli altri in necessità. Dobbiamo iniziare a camminare nella direzione e nella consapevolezza che l'apertura agli altri è un valore. Inizialmente sembra una perdita, comporta minor prestigio, ma un esame attento e ponderato rappresenta un'opportunità di crescita e di maggiore consapevolezza della propria storia e della propria cultura. Chi non si spende si perde, chi si spende si consuma, illumina. La candela si consuma per illuminare, la candela spenta è bella ma non serve a niente. La lampada si mette sul moggio, non si nasconde, cari amici e fratelli nella fede. La fede o è detta sui denti o muore. Il Talmud dice: fratello, parlami della fede. Si alzò il rabbino, poche parole. Fratelli, la fede o cresce o inaridisce. Non si conserva sott'olio, nemmeno sott'aceto, nemmeno in banca. Le piante che non hanno foglie e fiori sono piante che stanno seccando. Una chiesa non in uscita è una chiesa che conta soltanto i moscerini nella pozzanghera. L'invito alla conversione è destinato a raggiungere i credenti, rompendo schemi, equilibri, progetti di vita. La conversione, per essere autentica, deve trasformarsi e assumere i tratti della sincera volontà di ritrovare il centro su cui ogni esistenza è costruita. Per i cristiani questo fondamento, il centro, è Cristo Gesù. Troppe volte davanti alle richieste del Signore troviamo facile rispondere che non abbiamo tempo, oppure gli diciamo che i suoi appelli sono troppo esigenti, non siamo in grado neppure di iniziare a mettere in pratica, ci manca la fantasia a volte pastorale. Quante volte accade di rispondere a una proposta, un invito rivolteci da qualche conoscente: adesso non posso, ma lo farò dopo, e lo abbiamo lasciato solo con il suo problema. Esistono preoccupazioni che riempiono a tal punto le nostre giornate che non riusciamo più a essere attenti a nient'altro che a quelle. Siamo presi da una serie infinita di distrazioni, anche a livello pastorale. Quante ore passiamo a navigare al computer e quante ore passiamo a parlare con le persone povere o a parlare con il buon Dio? Finiamo per essere concentrati su noi stessi, a volte dietro tutto questo attivismo anche si nasconde l'egoismo, l'incapacità a dare il giusto valore alle cose. La nostra conversione può partire da uno sguardo attento sulla nostra esperienza quotidiana, dal riconoscimento dei nostri piccoli egoismi, qualche volta mascherati dall'impossibilità di dedicare tempo al Signore e agli altri. Quanta superficialità in famiglia, chi lavora e chi legge il giornale, chi stira e chi sta a vedere questa maledetta TV sportiva. Altre volte pieni di desiderio di trastullarci nell'ozio. Il messaggio evangelico scuote dal torpore per rammentarci che il tempo ci è donato da Dio ed è nella Signoria su di esso che si afferma l'autenticità della nostra missione. Abbiamo sentito proclamato nel Vangelo: sono venuto a gettare fuoco, Vangelo di Luca, e quando vorrei che fosse già acceso, ho un battesimo nel quale sarò battezzato, e come sono angosciato finché non sia compiuto. Abbiamo il salotto buono o il fuoco? Scarpe da montagna o scarpe tappette da salotto? Vedo girando per tutte le cresime i giovanissimi o i ragazzi hanno tutte scarpette da tennis. A volte dico per fuggire, bisognerebbe mettere gli scarponi per salire simbolicamente, per salire, non per scappare via di corsa. Quanti nel ritmo scandito del tempo attraverso il susseguirsi di giorni, quante volte capita la visita di Dio così silente, non invadente, ma reale. Quanti giovani percepiscono nel silenzio e nella serenità la voce del Signore. Mi hanno raccontato di un corso di esercizi spirituali per giovani bellissimo, dove una giornata di silenzio totale, persino a pranzo, che noi preti nemmeno riusciamo a fare nei corsi di esercizi. 32 giovani adulti della nostra diocesi, venerdì sera, sabato e domenica. Silenzio totale, e lo hanno gustato, coltivato, ci si sono esercitati. Possiamo domandarci se per noi è importante e decisivo seguire Gesù affinché venga il suo regno di giustizia e di perdono. Il tempo per il Signore lo troveremo quando metteremo in secondo piano tutte quelle occupazioni meno urgenti e impareremo a confidare nella sua misericordia e giungeremo in tal modo a riconoscere in Lui il punto di arrivo del nostro itinerario di conversione. Mi avvio alla conclusione. Gettatemi in mare. Un bel testo di Arturo Paoli, discepolo di Charles de Foucault, che ha meditato a lungo, ma davvero a lungo, sul libro di Giovanni. Gettatemi in mare. Così recita. La Chiesa dovrebbe fare sua questa invocazione liberatoria. Sta dormendo, sta combinando guai, bisogna liberare dalla zavorra questa nave. Come la zavorra? Un uomo che dorme. Sì. Un uomo che dorme nella chiesa, un sonnambulo di chiesa, un prete sonnambulante non missionario, è zavorra nella chiesa. Gettatemi, un vescovo peggio ancora, gettatemi in mare, dice Giona. Se ci prende in parole il Signore, può essere che il mare qui a Fano va di fuori, straripa. È tutto un po' zavorra, vero? La Chiesa dovrebbe fare sua questa invocazione liberatoria. Strappatemi i segni esteriori di potenza. Liquidate lo squadrone di guardie svizzere, recita Arturo Paoli, anche se fanno tanto folklore e custodiscono la felicità dei fotografi. Scaraventatemi giù dai palchi mondani e da quelli religiosi che impressionano emotivamente, ma per i quali sussistono forti dubbi che alimentino la fede. Negatemi gli onori, spogliatemi di prestigio, dei privilegi, degli omaggi formali, lasciatemi solo la libertà di servire l'uomo. Una Chiesa che accetta di scomparire, rinunciando ad apparire, vincendo la perenne tentazione del trionfalismo, abolendo lo spettacolo e le coreografie grandiose, diventa una Chiesa presente e presentabile in mezzo agli uomini. Ancora Arturo Paoli. Nelle acque Giona cerca il proprio battesimo, la propria purificazione. Giona si rende conto che deve passare attraverso la morte, o se preferiamo, deve rinascere. Ecco perché Sant'Agostino dice che il battesimo, che la penitenza è il battesimo delle lacrime. Forse la Chiesa in Italia, in Europa, deve tornare a essere reimmersa nel battesimo di purificazione, nel battesimo delle lacrime, nel battesimo della spoliazione. E il sonno di Giona, ancora Arturo Paoli. Il sonno di Giona non è certo segno di serenità e di fede o di dominio della situazione, lui piuttosto subisce le situazioni. Non è uno che ci dorme tranquillo con i problemi, non si lascia invadere. No, lui le subisce le situazioni, come quello di Gesù, quando il mare è in tempesta, egli se ne stava a poppa sul cuscino e dormiva. Era un segno per loro. Loro dormivano di poca fede, Gesù vegliava nel sonno della pace, nella sicurezza di Dio. Il termine ebraico usato indica piuttosto qualcosa che richiama la catalessi. Il sonno di Giona, una specie di morte apparente, con sospensione di ogni attività organica, paralisi delle membra e del cuore e della volontà. Il sonno di Giona è espressione di insensibilità, di assenza volontaria della realtà scomoda, è un sonno segno di angoscia, una specie di incubo. Giona si lascia avvolgere dal sonno come da un sudario, e avvolto in quel lenzuolo mortuario, dice marittimi, prendetemi e gettatemi in mare. Pesante come sonno, pesante come un sasso. Incapace di sognare, Giona, ma quante volte noi in Chiesa non sogniamo, vediamo solo quello che manca, non quello che potrebbe diventare. Chiusi nei recinti, nei confini, e non nel popolo tutto di Dio. Incapace di sognare, la sua notte non è popolata di stelle, come quella di San Lorenzo o quella di Abramo, guarda le stelle del cielo e fidati, no, lui non vede le stelle, vede se stesso, è Narciso intristito, incapace di sognare. Quale differenza rispetto ad Abramo, chiamato da Dio a uscire fuori dalla tenda per contare le stelle, se le puoi contare, il libro della Genesi. Lui è un uomo positivo, prudente, calcolatore, concreto, non riesce a sognare Giona. Ninive convertita, anche perché non lo desidera, non lo vuole proprio. San Giovanni Crisostomo descrive in una pagina toccante della patrologia la discesa dei monaci nella città di Antiochia, dove imperversava la ferocia dell'imperatore e la gente ne subiva le conseguenze. Così recita il testo patristico. Chiusi per anni nelle loro capanne, quando videro la città sotto l'impeto di quella tempesta terribile, senza che nessuno li chiamasse, abbandonarono i monaci, abbandonarono tende e spelonche, e da ogni parte si riversarono in città come angeli discesi dal cielo. Non impauriti come Giona, non sonnolenti come Giona, non vigliacchi come Giona, dappertutto comparivano quei santi uomini, monaci, incoraggiavano con la sola vista i più tristi e spingevano tutti ad essere superiori alla sventura. Meraviglia ancor più grande, quei santi uomini incoraggiavano. Meraviglia, essi si presentarono pieni di coraggio davanti ai magistrati, protestavano che si sarebbero ritirati finché i giudici o perdonavano al popolo e alle città, o insieme ai rei mandavano anche loro. Omelia 17, popolo di Antiochia, San Giovanni Crisostomo. Narra di queste storie, la bocca d'oro. Disegno talmente opposto, al comportamento sonnolento e assente di Giona è l'atteggiamento di Paolo, partito anche lui probabilmente da Giaffa, proprio come Giona sulla nave, investita dalla tempesta, come viene descritto negli Atti degli Apostoli al capitolo 27. Così recita: fino allo spuntare del giorno, Paolo esortava tutti a prendere cibo dicendo: siamo in una tempesta, Oggi è il 14° tempesta e naufragio. Oggi, nel viaggio verso Roma, è il 14° giorno che passate digiuni nell'attesa, senza mangiare nulla. Vi invito perciò a prendere cibo, è necessario per la vostra salvezza. Neanche un capello del vostro capo andrà perduto. Detto questo, prese un pane, rese grazie a Dio davanti a tutti, lo spezzò e cominciò a mangiare. Non ci vedete l'Eucaristia? Pane degli andanti? Tutti si fecero coraggio e anch'essi presero cibo. Sulla nave eravamo complessivamente 276 persone. Quando si furono rifocillati, alleggerirono la nave, gettando il frumento in mare. Paolo, a differenza di Giona, estraneo a tutti e a tutti, prende in mano la situazione. Giona dorme. C'è da augurarsi. E tornando alla vicenda del nostro antieroe, c'è da segnalare un dettaglio significativo. Il capitano della nave, pagano, usa lo stesso verbo impiegato da Dio. Alzati, dice a Giona. Lo stesso linguaggio che Dio aveva usato, Yahweh, con Giona per andare a predicare. Alzati, svegliati, tu che dormi. Non ci trovate i miracoli di guarigione e di risurrezione nel Nuovo Testamento? Talita cum, dico a te bambina, tirati, alzati su, lo prende per mano. È indubbio che i capitani, dicevo, c'è da augurarsi che Dio susciti sempre un capitano che chieda alla Chiesa di pregare invece di dormire, ed è pagano questo capitano, non solo i nostri. Ripeto, c'è da augurarsi che Dio susciti sempre un capitano che chieda alla Chiesa di pregare invece di dormire o di affannarsi a correre, estenuandosi in attività frenetiche che può essere, nonostante le apparenze, non il contrario del sonno, ma l'equivalente. È indubbio che i capitani che seguono preghiere non mancano neppure oggi, ma certi uomini di Dio producono di tutto, meno ciò per cui sarebbero deputati. Preferiamo fare altro, dedicarci a cose di cui nessuno avverte il bisogno, cose che gratificano loro, più che gratificare chi ne ha bisogno. San Paolo, anche lui ha trovato un mare di difficoltà come Giona, ma nella seconda Corinzi dice così: investiti di questo ministero, noi non ci scoraggiamo. L'apostolato è dura fatica, ma non è la fatica che scoraggia. Quanto grande fu la delusione di Paolo nel vedere le proprie comunità affascinate e sedotte da predicatori abili nel confondere e nel contrabbandare le proprie idee in nome di Cristo. La delusione si direbbe di vedere un lungo e paziente lavoro distrutto, ripetutamente constatando che la parola del Vangelo appare a volte più debole di altre parole. La ripetuta constatazione della parola rifiutata e tradita. Ma, dice Paolo, investiti di questo ministero, noi non ci scoraggiamo. Il vedersi incompreso, accusato, proprio in ciò che gli era più caro, la fedeltà a Cristo, il disinteresse e la libertà, l'inefficacia apparente della parola annunziata. Come reagisce Paolo? Dio è solo Dio, è protagonista di ogni azione apostolica. Paolo è un apostolo sereno, sveglio, sottratto a ogni rischio di demagogia, ad ogni scoraggiamento, convinto che il suo incarico non viene da un hobby, ma viene da Cristo. Paolo forza di rendere conto a Dio, non agli uomini, e perciò il suo servizio, anche nella solitudine, che si muove nella libertà. La sua unica preoccupazione è restare fedele a Cristo. Non si preoccupa del successo, né di compiacere. Noi non predichiamo noi stessi, ma Cristo Gesù, il Signore. Certo, ogni apostolo è a servizio degli uomini. Siamo vostri servi per Gesù, secondo i Corinzi, capitolo 4. Ma questo servizio trova la sua origine e la sua ispirazione ultima nell'amore di Cristo e per Cristo. Caritas Christi urget nos. L'amore di Cristo ci possiede e non possiamo tacere. Nel cuore dell'apostolo l'amore di Dio precede persino l'amore del prossimo, una precedenza che non annulla l'amore del prossimo ma lo libera anche nella solitudine e nel rifiuto. Ma tutto questo lo portiamo in vasi di terracotta affinché appaia che questa potenza straordinaria proviene da Dio e non da noi. Seconda Corinzi sempre capitolo 4. Il paradosso che accompagna sempre la presenza del Regno di Dio, una presenza spesso nascosta, dietro apparenze che sembrano smentirla. Chi pretende una presenza di Dio visibile a ogni costo, appariscente, clamorosa, immediata, non incontrerà mai il Signore e ne resterà perennemente scoraggiato e sarà sempre tentato di affrettarne i tempi con mezzi non evangelici. La parola di Dio certo è efficace, ma non spetta all'uomo determinare i tempi e le modalità. La potenza di Dio si fa presente nella debolezza, nella fragilità, nell'inadeguatezza. La mia potenza si esprime, dice ancora Paolo, nella debolezza. Quando sono debole, è allora che sono forte. È il tema della croce, che per Paolo costituisce non solo l'oggetto dell'annunzio, ma anche ne determina il metodo. Io non mi vergogno di Dio. Anche la sofferenza fa parte della verità della nostra vita. L'evangelizzazione non può fare a meno di quell'autorevolezza che rende credibile l'esercizio dell'autorità, frutto di esperienza e competenza, ma si acquista soprattutto con la coerenza della propria vita, il coinvolgimento personale, espressione dell'amore vero, l'educatore, il testimone, l'evangelizzatore. Anche lui è fragile, diceva Papa Benedetto XVI, e può mancare, ma cercherà sempre di nuovo di mettersi in sintonia in nome di Cristo con la sua missione. Proprio per questo non ci scoraggiamo. Investiti di questo ministero, noi non ci scoraggiamo, ma alzati e va. Non dormire, fratello. Apri gli occhi e Dio ti rincorre. Stai attento. Ai crocicchi delle fughe, lui ti aspetta. Ma non per punirti, per farti camminare. Ce l'ha dato Gesù Cristo.